Dunque, bentornati. Tra poco arriva Mauro Bergonzi. Io velocissimo vado a recuperare un po' di messaggi. Questo di Luciano da Ginevra, che saluto e lo ringrazio come sempre, come ringrazio tutti. Per me non si tratta di, scrive Luciano, di livello della classe arbitrale. In Italia ci piace, anzi proprio amiamo, parlare degli errori arbitrali. E su questo sono d'accordo con te. Con me sfondi una porta aperta. È chiaro che io sottolineo l'errore perché l'errore va sottolineato, poi si va avanti. Come si sottolinea l'errore dell'attaccante sotto porta, come si sottolineano gli errori degli allenatori nelle scelte. In Inghilterra, per esempio, non si parla mai delle decisioni arbitrali, e non è che non ci sia, che non è che ci siano meno episodi che in Italia. Buona giornata a tutti, grazie. Su questo io sono d'accordo. Noi viviamo molto di questo, viviamo molto del complotto, del disegno, del palazzo. Io dico sempre che chi male pensa male fa, perché poi alla fine è quello il discorso, eh? Io ho sempre questo detto in testa. Nei post partita sono sempre tutti arrabbiati quando ricevono una cosa contro, ma mai una volta che vedessi uno venì in conferenza stampa nel post gara e dire oggi abbiamo giocato male, però quell'errore ci ha agevolato. Quindi dobbiamo anche dire che siamo stati, tra virgolette, ci ha spianato la strada quell'errore. Mai. Io adesso non voglio sembrare uno, diciamo, che ce l'ha con certi allenatori o meno, però immaginate per un attimo, e lo dico veramente con grandissima onestà intellettuale che dobbiamo avere tutti, immaginate per un attimo, come prima ho detto, immaginate se la situazione dell'Inter fosse capitata in un'altra squadra, immaginate se il rigore concesso all'Udinese lo davano, perdona, alla Roma lo davano all'Udinese. Io penso che Mourinho avrebbe fatto venire giù i, non lo so che cosa. E questo pure secondo me è un'altra cosa da sottolineare. Poi vabbè, si ritorna indietro al 2006, però ragazzi, io sinceramente così non ne usciamo più, eh? Cioè, se noi cominciamo ogni volta a dire siccome è successo quella volta è successo, cioè, io direi di andare avanti, e forse è il caso di dire che stiamo assistendo ad una serie di errori importanti che diciamo poi possono colpire alcuni più certe squadre, altri meno, ma ci sono tanti errori. Poi dobbiamo essere anche onesti, noi molte volte ci soffermiamo sugli errori delle prime, ma pure dietro succedono delle cose che dici e magari fanno meno rumore, ma anche lì ci sono degli errori pesanti delle squadre che sono che lottano per non retrocedere, eh? Dobbiamo anche pensare questo. Allora, poi dice vabbè, perché per vedere quel rigore ci voleva la VAR, l'arbitro è a 3 metri, tra l'altro Guida era lo stesso del VAR in Milan Udinese. Poi da juventino sarebbe facile sparare sull'Inter, interista che ha da sempre memoria da elefante per i torti subiti e quella del paese rosso per i favori ricevuti, del pesce rosso vale per tutti ma per l'Inter di più. Mi fa piacere che dopo il clamoroso episodio di ieri anche i nerazzurri, folgorati sulla via dello scudetto, si siano resi conto che gli errori sono errori e ci saranno sempre pro e contro. Si volta pagina e si continua cercando di evitare che si ripetano tutto qui. L'alternativa è fomentare derive pericolose che poi sfociano in aberrazioni come campionato falsato, scrive appunto, e corbellerie simile, scrive Pier. Sì, sono d'accordo che gli errori vanno comunque evidenziati, perché quando un errore va evidenziato c'è, bisogna anche analizzarlo e ci sta tutto e lì finisce, almeno questo è il senso che vogliamo sempre dare. Allora, da tifoso volevo ringraziare Piccari per aver reso noto come prima notizia bellissimo gesto della società con 2 pullman per aiutare i profughi ucraini, al contrario dello stucchevole e deprimente servizio televisivo nazionale andato in onda oggi, vabbè, citano ponendo il sospetto che se questa rincorsa del campionato fosse merito degli aiuti arbitrali. Grazie ancora Marco per aver comparato l'errore di Torino-Inter, fosse no, ma è quello che ciao Cristiano, intanto grazie, è quello che penso, sapete che dico sempre quello che penso, poi può non piacere o meno, ma del resto non si può piacere a tutti, anzi è giusto che non si piaccia a tutti, giusto così, però è quello che vi ho detto, è questo. Ho ritenuto un gesto oggi, se l'ho andata a leggere anche sul sito di tutto TMV Radio Sport, il mio, diciamo così, 2 di Piccari, l'ho dedicato a 2 fattori che, fuori dal campo, poi sono andato al campo, però era giusto dare risalto ad una bellissima iniziativa, un gesto, diciamo, un esempio di bene, dall'altra un esempio di male, che è quello striscione vergognoso che abbiamo visto al Bentegodi e che mi auguro sinceramente con tutto il cuore qualcuno prenda una decisione anche forte, ci vorrebbe veramente. Allora, detto questo, ve l'avevo promesso, c'è Mauro Bergonzi, già arrivano le domande per Mauro Bergonzi. Mauro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Mauro, ben trovato. Disastro questa giornata, possiamo titolarla così?
Diciamo che poteva andare fortemente meglio.
Senti, da che cosa vuoi cominciare? La cosa che vogliamo prima... facciamo una cosa, partiamo da ieri sera, anche perché le domande arrivano, no? E ad esempio si chiedono, ti devo dire la verità, quell'episodio lì di Torino-Inter, qualcuno ha detto, ma Marco, ma allora il VAR a che cosa serve? E in effetti è una domanda che ci può stare, sempre con il massimo rispetto, Mauro.
Beh, il massimo rispetto ovviamente, anche perché il compito degli arbitri è un compito difficilissimo, la premessa è obbligatoria, Marco, un compito difficilissimo in un campionato difficilissimo, equilibratissimo, dove si deciderà tutto alla fine per un punto, due punti, quindi ogni decisione diventa fondamentale. Vorrei anche, per concludere la premessa, dire anche in che periodo arriviamo adesso a marzo. Che domenica c'è un turno di campionato importante e con partite importanti, poi ci sono solamente due gare della nazionale che direi che contano qualcosina, solamente le qualificazioni mondiali e non so come, speriamo che vada tutto bene, ma anche lì sono qualcosa di importante per la nostra nazionale, per la federazione. E passato quello c'è Juventus-Inter, diciamo che è un periodo in cui le componenti del calcio, nella fattispecie negli arbitri, devono essere veramente al massimo delle loro potenzialità, della loro forza, della concentrazione, cosa che non si è vista ieri sera in Torino-Inter. Tu mi chiedi cosa serve il VAR. Il VAR serve per correggere quegli errori. Diciamo. È punto, la domanda è inutile, cioè chiedere a noi... opinionisti, arbitrali, moviolisti, ex arbitri, cosa è successo? È relativo, hanno sbagliato in maniera clamorosa, Guida ha sbagliato sul campo perché comunque è una situazione che si può vedere ad occhio nudo, a 3-4 metri dall'azione, a campo aperto, visuale libera, un intervento che devi saper giudicare dal campo, soprattutto con un arbitro bravo ed esperto come lui. Ma detto ciò, al monitor era immediato, perché le immagini, i primi replay, si capiva già che c'era un intervento.
Tra l'altro c'è Massa al video, che non è proprio uno degli ultimi arrivati.
È uno dei più bravi, e forse quest'anno in questo campionato è uno dei più bravi in assoluto.
Mi chiedo molto, che molto cosa bene. Abbia giudicato però, Mauro, te lo chiedo. Cioè, non riesco a capacitarmi, perché poi ho rivisto le immagini 3-4 volte. All'inizio ti devo dire, quando c'è stata presa questa decisione, l'avevo vista una volta solo, ho detto fammi rivedere prima di esprimere un pensiero che non sia conforme. Però dopo rivedendo dico, ma com'è possibile?
Lo rivedi 2-3 volte dall'immagine retroporta, è proprio netto il fallo. Io non penso che possa avere interpretato quel leggero sfioramento del pallone come passibile da non intervenire come VAR. Non posso crederlo, e comunque se fosse così è un errore, ma nel concreto dell'episodio è stato commesso un errore.
Ma cos'è la troppa pressione, Mauro? Cioè il fatto che devi decidere in poco, mi chiedo tante cose.
Ma io vedi, Marco, ormai sono tanti anni che noi ci sentiamo, collaboro con voi e sono il vostro esperto di decisioni arbitrali. Gli ascoltatori sanno che io spesso anche li difendo gli arbitri, perché so quanto...
Vabbè, però li critichi anche,
Li critico, perché certo. Quando ci sono queste situazioni non puoi fare a meno che criticare. Cosa ti posso dire? È vero che bisogna in questi momenti che siano gli arbitri a devono parlare il presidente dell'AIA o il designatore, o chi per loro, devono spiegare loro cosa è successo, cosa si sono detti al microfono e stop, perché noi qualsiasi cosa diciamo probabilmente non azzecchiamo. Resta che è un errore grave, il calcio di rigore era netto, evidente, e doveva essere rivisto al VAR, doveva essere corretta la decisione. No, non so darti un'altra spiegazione, credimi, perché non lo so proprio.
No, ma infatti è difficile proprio dare. Comunque qui siamo di fronte ad un errore e siamo un po' tutti d'accordo, ma dell'arbitro, ma anche del VAR, perché lì doveva comunque richiamarlo. No, ma la cosa strana, Mauro, e poi chiudo, andiamo ad un'altra cosa, è che comunque il conciliabolo c'è stato. E io lì che non riesco a... Cioè, che gli hanno detto? Guarda che c'hai ragione tu. Buh. Io, cioè, capito?
Marco, lo sai che io generalmente do sempre una spiegazione, tendo a dare una spiegazione, cerco di informarmi. Stavolta proprio non
no,
so
no,
dare
ma io capisco, perché c'è comunque un po' di imbarazzo nella cosa, perché ripeto, adesso vediamo che quali saranno, però Massa fa un errore grave, lo fa Guida, come dici tu, ma Massa lo fa ancora più grave, perché lì è chiaro evidente errore. Se non lo chiami lì, allora quando è che è chiaro evidente errore?
Pensa che io, riguardando poi l'azione, ovviamente con i mezzi tecnologici che si può avere a disposizione da una persona che è a casa, quindi lo riguardi da tablet, lo riguardi in tutti i modi che hai, no? Cioè non è come essere in uno studio televisivo. Ho cercato di andare a vedere se per caso Belotti avesse toccato il pallone col braccio.
Sì.
Perché ho detto magari c'è qualcosa, però sì, in quel caso lì sarebbero, magari fischiavi un fallo a favore dell'Inter. Cioè non so come dirti, una spiegazione che va al di là per poterlo giustificare, ma non
no, no, chiaro, è chiaro. Senti, altro, faccio un giro con te, perché insomma anche il rigore a Udine, che tra l'altro io non so come la pensi, Mauro, perché tu fai questo lavoro da molti anni, no? Dopo che hai smesso di fare l'arbitro, fai il commentatore, cioè vieni chiamato nelle TV, nelle radio, per analizzare degli episodi e dai un tuo giudizio in base a quelli che sono le immagini che ti vengono così, che hai davanti e che per giudicare, e quindi puoi dare una decisione che magari io potrei essere non d'accordo con te, ma non ti vengo certo a accusare che tu vuoi favorire le squadre che hanno un bacino d'utenza grande, no? No, mi sembra... voglio arrivare all'errore che è successo lì, perché anche lì adesso ti chiedo insomma il tuo giudizio sull'episodio di Udinese-Roma. Però anche dopo sono successe le cose un po' gravi, cioè, io voglio adesso, noi dobbiamo difendere Luca Marelli, che si difenderà da solo, però mi sembra grave quell'uscita,
Perdonami però Marco. Prego. Dammi una mano, aiutami. L'uscita di
Marino è avvenuta nel post gara di Udinese-Roma.
Guarda, le dichiarazioni che fanno i dirigenti delle squadre di calcio post partita e comunque a caldo sono sempre, secondo me, dettate dal momento, e comunque sia quando ci mette la faccia un direttore di una squadra comunque rappresenta la società, e poi loro ne rispondono di quello che succede. Non è difficile che io ti vada, cioè io non accetto magari l'allenatore che dice certe cose, ma quando un rappresentante della società sa a cosa va incontro dicendo determinate cose.
Sì, però io penso una cosa, Mauro, che se tu ti fossi trovato in quella situazione, conoscendoti, avresti sicuramente risposto, perché mettere in dubbio l'onestà di chi sta lì a giudicare, che insomma mi sembra veramente
Luca Marelli, l'ho già detto, non è ora il fatto che non sia la prima volta che si parli di Luca Marelli, che è un ex arbitro, un ragazzo che conosco molto bene perché abbiamo fatto gli arbitri insieme, è una persona per bene ed è molto competente, ha un ruolo difficilissimo, e lui era avvocato di professione, sembra che io adesso faccia l'avvocato di Luca Marelli. Mm-hmm. E ha un compito molto complicato lui, perché lui deve immediatamente dare un responso tecnico su quello che è successo in campo, a volte lo fa anche più velocemente del VAR. Non è facile,
non è facile,
a volte si rischia di prendere delle topiche, o a volte si rischia di dire, a volte ci azzecca, anzi la stragrande maggioranza delle volte è molto bravo, ci azzecca, però si va incontro sicuramente poi a delle polemiche. Fattispecie di Udinese-Roma, io sono, ti dico, sui falli di mano è la cosa più complicata che c'è nel calcio, è la cosa più complicata per i direttori di gara. Allora, in questo episodio io dico, Di Bello aveva arbitrato benissimo, ha arbitrato una partita secondo me fino a quel momento in maniera eccellente. L'episodio, non so come possa aver visto il fallo o il presunto fallo di mano, perché era sicuramente coperto dalla figura di Zegelar. Secondo me può essere stato un suggerimento anche dell'assistente. Detto ciò, la gente deve mettere aspetta il responso. Per me quello non è calcio di rigore. Non è calcio di rigore per un semplice motivo. Io mi rifaccio ai parametri regolamentari sui falli di mano. Il regolamento gli dice che, tanto per cominciare, ci deve essere distanza tra i due giocatori. Nel caso Zegelar e Shomurodov. Ci deve essere distanza. E la distanza lì sicuramente non c'è, perché erano attaccati. Il giocatore deve toccare intenzionalmente il pallone con il braccio o la mano. Ora faccio fatica a vedere un tocco intenzionale. Poi il pallone deve essere la mano che va verso il pallone, e non viceversa. Anche in questa situazione sono talmente vicini, talmente attaccati, che io non riesco a vedere una mano che va verso il pallone. È una cosa simultanea, la posizione è congrua, non vedo nulla di innaturale nella situazione. Per me quello non è un tocco di mano che non è da punire con il calcio di rigore. Lo dico io, è una mia opinione che non che va al di là di dei giudizi, dei, delle critiche, delle cose del calcio. È una mia cosa che dico ribasandomi sul regolamento del gioco del calcio per i falli di mano, però sono...
No, assolutamente.
Non avrei punito, io non avrei fiscato.
Non avresti punito. Senti, un'altra cosa ti chiedo, poi ci sono un paio di domande degli ascoltatori prima di liberarti. Una cosa che ti chiedo invece è anche l'episodio che è accaduto a Napoli, Ceccherini, anche lì, tra l'altro tu mi hai sottolineato una bella cosa, un bello spunto, tutti e tre gli episodi ci sono arbitri internazionali.
Non solo arbitri internazionali, arbitri di livello assoluto, perché... A Torino Inter c'erano Guida e Massa tra i più bravi.
Anche il rigore concesso alla Juve contro la Samp, permettimi di dire.
Sono situazioni di campo. Lì era Valeri è molto bravo, molto esperto. Comunque sono situazioni di campo.
Sì, no, mi sembra più rigore procurato quello. Sarebbe stato bravo l'attaccante.
Comunque un calcio di rigore che si può fischiare. Sì. Non è certo una cosa. Inventata, ci può stare,
sì.
Ma a Udine c'era Di Bello, che è un altro molto bravo internazionale first class. E poi invece a Verona Napoli abbiamo Doveri, che se non è il più bravo è il secondo in classifica, il secondo giallo di Ceccherini. Ora io vorrei capire, cioè avere una spiegazione anche dal punto di vista tecnico dalla commissione arbitri, perché il giallo, il cartellino giallo a un giocatore per un fallo di mano si mostra quando c'è un'azione importante di gioco, un'azione promettente di gioco. Ora, calciatore siamo a centrocampo, il giocatore più vicino a lui è Osimhen a 10 metri, spalla alla porta, 40 metri alla porta. Ora, dire che quella è un'azione importante, faccio molta fatica, ci vuole un po' di fantasia, è un secondo giallo che secondo me non ci sta. Io non credo che Rocchi, come diciamo organo tecnico, lo possa valutare in modo corretto questo secondo cartellino giallo. La mia opinione è anche questa, però secondo me non ci stava.
Bene, abbiamo così analizzato questi casi. Ti faccio alcune domande velocissime che ti fanno, è così, botta e risposta proprio secca, Mauro, e poi ti saluto. Il rigore non fischiato a Belotti non crede sia uguale per contatto a quello Tomori su Osimhen? A me sembra un po' più fallo questo rispetto a quell'altro, però non lo so.
Questo è più fallo, però sono falli entrambi. Questo è ancora più rigore, ma era anche rigore quello di Tomori su Osimhen. Diciamo che secondo me Ivarez, ieri ancora di più, ma anche il Napoli-Milan doveva intervenire.
Altra domanda che ti fanno, Mauro, è questo: nel gol del Torino il tiro di Bremer va in rete nella traiettoria di Belotti in offside, può essere considerato fuorigioco con conseguente annullamento del gol? Ti chiede Roberto da Piossasco.
Secondo me è una posizione geografica di fuorigioco, però non influisce, non impatta, non interferisce sulla parata di Handanovic, quindi secondo me è corretto considerare buono il gol.
Allora, poi dicono che a pressing io sinceramente, Mauro, non l'ho visto, dicono che Cesare avrebbe fatto vedere un contatto, un tocco di mano di Zeglar in Udinese-Roma, però dice pare
sì,
Daniele.
Aspetta, calma, il tocco di mano c'è, il tocco di mano di Zeglar in Udinese-Roma c'è, non è che non c'è il tocco di mano, bisogna valutare se è punibile o non punibile. E i parametri che ho dato io sono quelli per capire se c'è se il tocco mano-braccio è da considerare punibile o non punibile. E questo, cioè il tocco di mano, cioè, anche se per me è fortuito, però non da
rigore, dai, non da rigore, dai.
Ma è una mia
no, vabbè, ci sta, voglio dire, se uno chiama Mauro Bergonzi è per sentire il pensiero di Mauro, non è che deve essere conforme poi ad altri. Allora, ti faccio sentire una domanda audio, poi un altro testo e ti saluto, dai, audio.
Vai.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Vorrei, con tutto questo, chiedere all'arbitro ospite da voi.
Prego.
Ma allora, per farla breve, secondo lei cosa ha visto questo al VAR? Ci faccia capire.
Ah, quello dell'episodio Torino-Inter.
Per la prima volta tutti, dal primo all'ultimo interista, tranne Inzaghi, perché lui fa parte a una categoria a sé, l'allenatore più antisportivo di tutto il paddock, hanno visto che è il rigore, solo l'arbitro non l'hanno visto.
Mauro, vedi, ritorniamo su quell'episodio, so come vuoi rispondere.
Questo episodio crea disagio per tutti, perché non ha risposte, non abbiamo risposte neanche noi. E purtroppo sono quelle situazioni che lì serve soltanto un intervento dell'Associazione Italiana Arbitri per chiarire cosa sia successo. È l'unica, non, perché dire qualsiasi cosa si dicono, si possono dire stupidaggini. È evidente che era calcio di rigore, ma poi quello che è successo veramente non ne ho la più pallida idea.
Tu pensi che ci sarà un provvedimento?
Non lo so, anche perché servono tutti gli arbitri in questo momento. È un momento talmente delicato del campionato che fermare qualcuno, secondo me, è peggio, più dannoso che non fermare. E quindi, scusami, che non fermare è meglio che fermare qualcuno, ecco, in un italiano più corretto. Perché, come ti ho detto prima, andiamo incontro
ad un momento particolare, sì, ci dici meglio.
Pazzesco, ragazzi, pazzesco.
Lo so.
Ve ne renderete conto fra un po'.
Noi figurati ormai. Senti quest'altra prima di salutarti, Mauro. Ma allora Marco mi chiede: però Ceccarini era stato già graziato dal secondo giallo quando ha lanciato il pallone in tribuna in occasione del gol del 2-0. Anche quello è un errore, ovviamente. Tudor l'ha dimenticato. Ho capito, però non è che se.
Che fai?
Per compensazione.
Sì, ho capito, è avvenuto prima che battessero fallo laterale. Pensa se l'arbitro avesse fischiato, bloccato il gioco per dare un secondo giallo quando in quell'azione lì è nato il secondo gol del Napoli. Era ancora peggio.
No, ma poi non si può, secondo me, aiutami, non credo che si debba arrivare a giudicare per compensazione, no?
Ma ragazzi, ora non sai Marco, lo sai come la pensa. Poi io con voi ho un tono molto amichevole, come se fossimo seduti, come piace a me, no? Davanti ad un buon... ad un buon caffè a parlare di calcio, a parlare di arbitri. Non esistono queste cose, ragazzi. Cioè, purtroppo esistono gli errori.
Sì, questo è
un dato di fatto. E
assolutamente.
C'è bisogno di grande, grande concentrazione da parte dei fischietti, da parte degli arbitri. C'è bisogno di una fase finale di campionato dove gli arbitri dimostrino di essere tra i più bravi al mondo, come è sempre stato. Guarda, lo dico con grande cuore e orgoglio. Di
un mondo
in cui sono stato protagonista.
Assolutamente.
Bisogna tornare a essere più bravi al mondo, perché hanno le capacità. Però per far questo ci vuole determinazione, grinta, coraggio,
Mauro,
forza.
È vero. Mauro, ti voglio chiedere una cosa, mi rispondi proprio se che ti saluto. Ma se ti venissero a chiedere a te, a Mauro Bergonzi, visto che fai e analizzi la Moviola da anni, ci venga a dare una mano al VAR, ci andresti?
Beh, ci andrei, sì, certo che ci andrei, ovvio che ci andrei. È fatto del mio mondo, è stato il mio mondo, sarei anche ultra preparato.
Perché... Sai perché faccio questa domanda? Perché credo che voi, che ormai da anni fate questo lavoro, secondo me avete l'occhio più tecnico. Dal punto
abbiamo
di vista...
l'occhio più tecnico e siamo anche molto più freddi e lucidi
esatto.
Nel capire le decisioni.
Cioè, secondo me ormai voi da anni analizzate la Moviola, no? E secondo me avete l'occhio proprio più tecnico e veloce.
Ti dirò una cosa, Marco, in aggiunta, che secondo me è fondamentale anche per gli ascoltatori. E oltre noi, che siamo veramente preparatissimi per capire in un attimo se è successo qualcosa, gli operatori che lavorano con noi, io parlo soprattutto per Mediaset, gli operatori di Mediaset, che sono quelli che ci costruiscono le immagini, sono quelli che con i quali lavoriamo per fare quando ci sono le partite, sono degli autentici fuori classe e sono a volte loro
vero.
I primi
a vederlo,
lavorato, sai
li conosco tutti, sì.
Sono i primi a capire se c'è qualcosa, ancora prima di noi tecnici.
È vero.
Che siamo
giusta sottolineatura quella che fai tu,
no,
perché poi è importante, hai ragione, bravo.
Fondamentale per darti la visuale giusta, la telecamera giusta, ma loro sono ancora più bravi. Con una squadra del genere come quella che c'è in questo momento a Mediaset, credo che ci andrai tranquillamente e velocemente.
Grande. Allora, intanto qualcuno scrive: ma ora l'AIA chiederà scusa al Torino, però l'AIA a me non risulta, ma con Mauro non abbiamo parlato che abbia chiesto scusa a qualcuno.
Non ha mai chiesto scusa a nessuno.
Quindi pure sta fake la vogliamo togliere, ragazzi, dalla testa. Questa è una fake, l'abbiamo già parlato qualche mese fa. Basta, è una fake.
Non ha mai chiesto scusa a nessuno.
Allora, chiudo con questo dicendo: non credo che qualcuno abbia obbligato Marelli a fare l'opinionista, quindi si prende oneri e onori. No, ma nessuno obbliga nessuno a fare qualcosa. però secondo me, ripeto, si può contestare anche qui noi, Mauro, possiamo dire, ma Mauro, non sono d'accordo con quello che dici, ma se tu cominci a mettere in dubbio l'onestà intellettuale di una persona, lì secondo me varchi un confine che è ingiusto, per come la vedo io. Per come la vedo
però
io.
È giusto, quando tu fai un ruolo, ricopri un ruolo, poi comunque sono, certo, sono problemi, non problemi tuoi, comunque te la devi, sai che succedono, come quando facevi l'arbitro, sai che hai delle responsabilità, sì, e ci sono le critiche, fai l'opinionista, sai che hai delle responsabilità, ci possono essere delle
assolutamente
critiche, assolutamente, accetti, ma perché siamo tutti uomini, vaccinati, grandi, e... quando nella tua trasmissione è capitato spesso e volentieri di trovare interlocutori che non erano assolutamente d'accordo con quello di cui parlavamo,
ce lo siamo detti, assolutamente.
Ma va benissimo.
È giusto così. Mauro, ti ringrazio come sempre per aver dato qualche chiarimento e speriamo che qualcuno abbia capito un po' di più, e poi ci affidiamo come sempre alla possibilità di continuare un po' a crescere, a fare un percorso di crescita.
Abbiamo in serbo una cosa da fare insieme.
Presto, la facciamo. Beh, presto.
È una bella cosa,
assolutamente. Ci tengo molto, Mauro, mi raccomando, sì, prepariamola, perché ci tengo
anche
tantissimo.
Anche per gli ascoltatori.
Hai ragione, è una bella cosa. Presto con Mauro Bergonzi. Grazie Mauro,
ciao,
un abbraccio.